Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Bene, benvenuti tutti al nostro podcast di latino. Allora, oggi non traduciamo, però facciamo il punto sui capitoli che prenderemo a partire da oggi. Prenderemo, cioè, il libro settimo del De Bello Gallico, probabilmente il punto più avvincente della storia della campagna di Cesare e delle truppe romane per la conquista della Gallia. Siamo quindi in piena seconda campagna gallica. Cesare, dopo essere arrivato fino alla Britannia e essere tornato indietro, scopre che le sue conquiste non sono rimaste o non sono rimaste tranquille. Perché? Perché c'è un capo, un leader barbaro, il principe degli Arverni, che si chiama Vercingetorige, il quale è riuscito in un'impresa prima di lui, riuscita in parte solo al padre di Vercingetorige, che si chiamava Celtillo, e cioè unire le tribù galliche contro l'invasore, nel tentativo di dare unione e forza a un esercito che era notoriamente diviso in mille tribù e in mille rivalità. E così Cesare ci presenta cosa avvenne durante la ripresa del conflitto e il tentativo di Vercingetorige di sferrare un duro colpo alle truppe galliche. Dunque, Cesare si trova a Roma, è l'inverno del 52, crede di aver lasciato un territorio tutto sommato a posto, è pronto a rientrarvi quando gli giunge la notizia che molte popolazioni, anche sottomesse, pacificate, che sembravano aver accettato il dominio romano, si sono ribellate e in particolar modo si sono unite intorno alla figura di questo principe degli Arverni. Probabilmente su indicazione dell'assemblea dei Carnuti, là dove cioè i druidi si trovavano una volta all'anno, Vercingetorige è riuscito a fare breccia nel cuore dei druidi e dei poteri della Gallia. Mi veniva da dire poteri forti, ma forse un'espressione un po' troppo moderna. Ed era riuscito a convincerli che, mentre Cesare era distratto e sottovalutava il pericolo, ecco, questa era l'occasione per attaccare. Cesare però si rende subito conto della difficoltà e dell'urgenza della seconda campagna gallica. E così riparte. Riparte e cerca di risolvere la guerra in brevissimo tempo, assediando tre città che in quel momento avevano un grande dispiego di uomini in funzione antiromana. Queste tre città sono Avarico, Gergovia e ad Alesia. A Gergovia i romani presero una batosta incredibile e lo stesso Cesare riuscì a scappare all'ultimo momento mettendosi in salvo e buona parte del suo esercito fu distrutto. Lì però ci fu un primo errore di valutazione di Vercingetorige, il quale, anziché insistere, a un certo punto, contento del risultato ottenuto, il grande Cesare ripiegava in difesa, non proseguì e cercò invece di rinforzarsi, cercando di riprendere l'alleanza con gli altri capi e progettare il dopo Cesare. Cesare, con una rapidità incredibile, si riorganizzò di nuovo e, saputo che Vercingetorige si trovava nella città di Alesia, partì per assediare la città di Alesia. Vercingetorige, quando seppe che stava per essere assediato, anziché scappare, si rinchiuse in città, consapevole che questa mossa avrebbe stupito Cesare, ma anche consapevole del piano che aveva in testa. Il piano era resistere a più non posso e attendere l'arrivo dei rinforzi. E così, nella battaglia di Alesia, si giocò il fatto decisivo di questa campagna gallica. Tutti e due i comandanti erano sicuri di vincere perché tutti e due avevano un piano molto ben chiaro in testa. Vercingetorige, prendere tempo e aspettare rinforzi. Cesare era consapevole che se Vercingetorige si fosse arreso e Alesia fosse caduta, per i Galli era finita.
make some noise. It's just another man Monday. I wish it was Sunday.
Class, la radio è di classe.
Eccoci tornati. Stupisce in questo racconto che vi stiamo presentando, linee generali, ciò che Cesare scrive nei capitoli appunto del settimo libro, quello che racconta l'assedio di Alesia. Stupisce perché, pur sapendo che Cesare cerca di essere il più imparziale possibile e nella sua narrazione di tenersi lontano dagli avvenimenti a cui lui stesso ha partecipato con una prospettiva insomma da storico equidistante, parla di se stesso in terza persona, insomma, dicevamo a lezione. Stupisce però che non taccia anche momenti molto critici nei confronti di se stesso e di ciò che lui rappresenta, i romani. Ad esempio, in alcuni capitoli noi vedremo come Cesare mette in spietata luce la sua leadership romana, dicendo che Cesare fu crudele, spietato e non si fece problema anche di eliminare vecchi, donne e bambini, e che lascia perplesso. Come mai Cesare dice queste cose di se stesso? Nello stesso tempo vediamo che durante la decisione, cosa facciamo, dicevano i Galli, ci arrendiamo oppure lottiamo fino alla fine, quando capiscono che ormai la battaglia è perduta e i rinforzi non arriveranno. E Cesare fa parlare un capo gallico con un discorso famoso. Questo capo si chiama Critognato. Critognato chiede la parola, Vercingetorige gli concede la parola e parla. Sono i famosi discorsi storici, c'erano già negli storici greci in poi, non sono veramente stati pronunciati, ma l'autore immagina che sia verosimile, che probabilmente la posizione dei suoi avversari fosse questa, e la esprime attraverso il discorso di un personaggio. Questa volta tocca a Critognato, il quale conferma la spietatezza e l'inumanità dell'esercito romano e poi propone addirittura un crudele patto, e cioè, visto che non abbiamo più cibo, cibiamoci di noi stessi, antropofagismo, pur di non consegnarsi a Cesare. Pur di non accettare una turpissimam servitutem, ci uccidiamo oppure mangeremo gli uni degli altri fino a quando resisteremo. Ed ecco spiegato il motivo per cui Cesare non tace niente della sua crudeltà. Di fronte a questi barbari, che addirittura sono così primitivi, tanto da essere pronti a mangiarsi fra di loro, Cesare ha il dovere di essere crudele, spietato, di cancellare una civiltà che non ha alcuna fiducia nella dignità umana, tanto da proporre queste cose. Certo, intanto che dice questo, si conquista la Gallia. Ed ecco allora spiegata questa diversità. Cesare sarà pure stato crudele, forse avrebbe potuto essere più pietoso, ma ha fatto quello che andava fatto per togliere di mezzo una popolazione pronta ad enormità, a crimini abnormi contro se stessa e contro la dignità umana. E così va in scena l'epico scontro di Alesia. Cesare ha assediato la città. Vercingetorige se la ride e sa che molto presto arriveranno i rinforzi, ma Cesare sorprende tutti, costruendo una seconda palizzata, molto ben fortificata, con torrette di guardia ogni tot metri, in modo da rendere impossibile prendere quella palizzata. Era difendibile da tutti i punti di vista. Si tratta solo di far arrivare i rinforzi e di farli stancare, stufare. E Vercingetorige, asserragliato ad Alesia, si dovrà arrendere per fame e per sete. Questo è il piano quando iniziano le ostilità. Ma prima di andare avanti ci conviene fermarci un attimo e fare il punto della situazione sul personaggio di Vercingetorige. Chi era veramente costui? I francesi ne fecero nel romanticismo francese una sorta di eroe nazionale, la sorta di un fondatore della patria dei francesi. Altri storici antichi ce lo descrivono invece come un opportunista che ebbe solo molta fortuna. Altri lo considerano un politico prima che un generale molto abile. Ci sono poi fonti classiche romane che ci dicono che Vercingetorige fu un traditore. Sì, perché secondo costoro in realtà Vercingetorige fu addirittura amico di Cesare. Poi qualcosa però si ruppe e si trovarono l'uno contro l'altro sulle barricate. Tra poco per scoprire qualcosa di più di questo grande eroe della storia gallica.
La radio è di classe.
Ben ritrovati, stiamo parlando di Vercingetorige. Su Vercingetorige le fonti sono davvero tante e contraddittorie. Ripeto, c'è chi ne fa un eroe nazionale, c'è chi invece lo considera un povero spiantato che per un colpo di fortuna è riuscito là dove i suoi predecessori avevano fallito, cioè è riuscito nel mettere insieme un grandissimo esercito unito. Sicuramente sappiamo che era il re degli Arverni, questa popolazione che da sempre era nemica giurata dei romani, non fu una novità quella di Vercingetorige. E certamente erano pronti a tutto, anche ad uccidersi piuttosto che a consegnarsi all'eterno nemico. Cesare, quando parla di Vercingetorige, all'inizio ci dice che un adolescence, il che ci fa un po' sorridere, in realtà aveva 30 anni. Forse Cesare non lo intende tanto come età, sappiamo che adolescence è molto più giovane, per quanto spesso adolescence possa indicare anche una giovane guida che ha appena cominciato la sua esperienza di capo, quindi diciamo intorno ai 30. Oggi qualcuno direbbe che intorno ai 30 sei un bamboccione, non un adolescence. Comunque sta di fatto che Vercingetorige probabilmente non era quello che Cesare ci presenta, cioè un uomo che mise insieme una truppa di miserabili e disperati e che poi, grazie a un colpo di fortuna e alla protezione dei druidi, riuscì nel mettere insieme un esercito gigantesco, ma non aveva le capacità per guidarlo. Anche perché, secondo molti, in realtà Vercingetorige aveva alle spalle una famiglia tradizionalmente nemica dei romani. Il padre di Vercingetorige, Celtillo, era riuscito nell'impresa di mettere insieme tutte le tribù galliche, ma poi era stato ucciso proprio da quelle rivalità fra tribù. Ma l'appoggio verso la sua famiglia rimaneva, tanto è vero che Vercingetorige fu immediatamente messo come principe degli Arverni e poi capo di questa coalizione. Ma c'è una notizia che ci stupisce. Quando Vercingetorige compare sulla scena del Debello Gallico? Adesso che c'è la rivolta. E prima che fine aveva fatto? Cioè, prima dei 30 anni, che comunque sono un'età già notevole per un uomo nel pieno delle sue facoltà fisiche, intellettuali, nel pieno della sua leadership, prima che fine aveva fatto Vercingetorige? Da dove arrivava, oltre a questi connotati familiari che abbiamo detto? Ecco, ci sono alcuni storici, Cassio Dione ad esempio è uno di questi, il quale sostiene che Vercingetorige e Cesare furono alleati. Sì, Vercingetorige, secondo questo storico, era alleato di Cesare, faceva parte di quella cavalleria gallica da sempre alleata dei romani. Quindi sarebbe un doppio traditore, prima traditore degli Arverni, perché scelse di essere alleato di Cesare, addirittura comandante di una parte della sua cavalleria, e poi tradì Cesare, tornando fra gli Arverni. Un destino molto simile, ma con esito infelice, a quello di un altro capo molto famoso, che farà parlare di sé però sotto l'età di Augusto, un certo Ariminio, anche lui un germanico, portato a Roma, romanizzato, che tradirà i romani portandoli nella grande imboscata di Teutoburgo, dove le migliori legioni romane furono sterminate. Ma questa è un'altra storia e siamo certamente 50-60 anni oltre quello di cui ci stiamo occupando. Insomma, un barbaro che prima aveva tradito i suoi concittadini, poi divenne il leader di quelli che aveva tradito e tradì invece quelli che lo avevano accolto, cioè i romani. Una figura di traditore, un arrivista probabilmente. E in effetti, quando la battaglia di Alesia finì, e senza spoilerare nulla però, questo ve lo posso dire, si arresero, Vercingetorige sperò di riuscire a cavarsela e forse di intercedere per il suo popolo proprio grazie alla sua conoscenza di Cesare. Cesare ce lo presenta mentre si rivolge ai suoi uomini e dice: non vi preoccupate, io lo conosco bene Cesare. Cesare non mi farà nulla perché siamo stati amici addirittura. E così si consegnò a Cesare, chiedendo che fosse risparmiata la vita agli uomini che avevano resistito dentro Alesia. Ma Cesare non si fece, diciamo così, abbagliare da vecchie amicizie, se tali erano, e anzi lo accusò proprio di questo, e sempre lo storico Cassio Dione che ce lo dice, di aver tradito un'amicizia, che per i romani è gravissimo, perché la fides non è un'amicizia nel senso di comunanza intellettuale, di interessi, no? È proprio un legame di sangue politico, militare, per cui chi tradisce è veramente un rinnegato. Cesare non guardò in faccia nessun tipo di amicizia e anzi lo fece arrestare, condurre in catene a Roma e poi lo fece giustiziare. Se per alcuni storici, Cassio Dione su tutti, Vercingetorige fu addirittura nella cerchia dei comandanti, gli alleati gallici di Cesare, Comunque la vogliamo pensare una cosa sicura, conosceva molto bene la tattica romana. A Gergovia rischiò di vincere proprio perché sembrava conoscere in anticipo le mosse dei suoi avversari romani. Vercingetorige, ad esempio, sapeva che per resistere ai romani bisognava fortificare le proprie città così come facevano i romani e soprattutto bisognava fare intorno terra bruciata. Vercingetorige non esitò un solo istante a bruciare terreni, campagne, intorno ai luoghi dove si asserragliava perché sapeva che i romani altrimenti avrebbero portato via provviste di rifornimento. Una tattica che spesso molti generali fecero, ricordiamo la tattica dei russi nella guerra contro Napoleone, nella guerra contro Hitler e le truppe naziste. Ritirarsi e lasciare terra bruciata in modo da non lasciare ai nemici rifornimenti. Chi è insomma Vercingetorige nelle pagine che poi andremo a vedere? Beh, il vostro libro traccia una scheda riassuntiva alla fine davvero molto efficace. Sicuramente fu un uomo di grande intelligenza strategica. Non accettò mai lo scontro diretto con le truppe di Cesare. Nei libri precedenti al settimo noi vediamo che tutti quelli che ci hanno provato ad affrontare Cesare in scontro aperto sono caduti. Le truppe romane erano troppo brave, la mitica testuggine romana non temeva assolutamente l'attacco disordinato e scomposto, violento, perché poi singolarmente erano bravissimi guerrieri, ma incapace di coordinarsi con disciplina. Lui rifiutò l'attacco frontale, scelse invece tecniche di guerriglia, diciamo così, principalmente attaccando le retroguardie delle formazioni romane in modo da gettare il panico. Prima che il resto dell'esercito si fosse reso conto di cosa era successo, i soldati di Vercingetorige già erano scappati. Capì che la guerra moderna si vince tagliando i viveri prima che affrontando gli eserciti. Tentò anche di fregare Cesare, se mi passate il termine, quando attaccò a sorpresa la Gallia Narbonese, che come sappiamo era quella che univa la Gallia Cisalpina alla Spagna. L'obiettivo era isolare Cesare, ma soprattutto far ribellare quelle popolazioni della Gallia Narbonese che Cesare spesso vantava come le popolazioni galliche più alleate dei romani, Marsiglia ad esempio, tanto per dirvi. Quando si asserragliò ad Alesia, il suo piano non era malvagio, attendere i rinforzi, ma i rinforzi arrivarono scomposti, disordinati e si trovarono di fronte la palizzata fatta costruire da Cesare. Insomma, fu un altro genio militare che ebbe la sfortuna di trovarsi dalla parte dei perdenti o compì anche qualche errore. Sarà proprio quello che vedremo andando a analizzare le righe scritte da Cesare. Alla prossima!
Pioggia scende sopra i rider di Deliveroo. Torno da te seguendo il profumo di ragù. Milano è un gran bell'ideale da inseguire, un sogno che fa solo chi non riesce mai a dormire. Novembre mi ha soffiato il freddo nelle ossa, la nostra foto più carina è quella mossa. M'hai detto guarda sembra quella di quando, a me pare di no, ma vabbè già lo so che vuoi averla sempre vinta tu. Sì.
Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale, invece noi niente, penseranno che sono il Grinch. La vecchia che ci abita accanto ieri è venuta a chiedere il sale, mi ha domandato quando facciamo un figlio che è cringe. E mia mamma mi ha detto che sono troppo bohemian, che se sono così lo devo solamente a te.
La convivenza mi spaventa, è roba nuova, meglio andar lenti come insegna via Palmanova. Sei come un'ambulanza di San Andreas perché hai ucciso mille altri per salvare solo me. Ascolti Anderson Paak solo per fare l'hipster, ma poi ti stemmi forte quando perde l'Inter. Sogni una vita tipo Big Fish,
senso di un'inserzione di Wish.
Ho visto i vicini iniziare a mettere le luci di Natale, invece noi niente, penseranno che sono il Grinch. La vecchia che ci abita accanto ieri è venuta a chiedere sale, mi ha domandato quando facciamo un film.
girava in sella alla sua Vespa. Ma io sto sopra un Segway, perché Milano ti dà alla testa. Usa la vicina, che ci manca la panna, e dile che quando accadrà